vite che non sono la tua. Premiata ditta da Fellini a Garinei e Giovannini di Giampiero Vigorito.
Non c'è alcun dubbio che Federico Fellini sia stato il più grande sognatore del cinema. Il regista romagnolo non si è mai attenuto ai fatti. Nei suoi lavori migliori sembra che tutto si muova tra fantasia e realtà. E questo è più evidente che mai nel suo film più autobiografico, ovvero 8 e mezzo, scritto con l'immancabile Ennio Flaiano. Le storie, i dialoghi, gli spunti di Flaiano erano un piccolo grimaldello per stimolare le ossessioni del regista Fellini. La sua curiosità insaziabile, l'umiltà prima della vita, il desiderio di vedere tutto, persino la pigrizia, l'indisciplina e l'indipendenza. Probabilmente tutte queste sfaccettature hanno prodotto la composizione del mondo poetico di Fellini. In pratica hanno fatto conoscere quale interruttore spingere per incantare il pubblico, per consentire un momento di comunione tra lo spettatore e le storie. I suoi film in bianco e nero con Flaiano, quella corsa quasi ineguagliata di capolavori che va dallo Scicco Bianco del 52 a 8 e mezzo del 63, ha fatto di Fellini un incredibile incrocio tra Dickens e Chaplin. Come loro i critici lo trovavano sentimentale, esagerato, languido e caotico. I suoi estimatori percepivano in lui una capacità di sentire ineguagliabile e non una semplice astrazione. Gli estranei, gli emarginati, le vittime della vita lo attiravano e lui li guardava in faccia, mai dall'alto e mai da un posto privilegiato. Quando si trattava di persone e luoghi, Fellini ripeteva di avere un'illimitata capacità di meravigliarsi. Il caos era spesso incombente, ma era creativo. Fellini possedeva l'immenso dono di non accontentarsi mai di una visione fissa della vita. Non condannava nessuno, come ha suggerito qualcuno, i suoi film sono prove, indizi, visti da un complice piuttosto che da un giudice. Fellini è cresciuto con i fumetti e il circo. Il suo cinema appartiene alla fiera, non al museo. Le storie illustrate hanno avuto un'influenza fondamentale su di lui. Non ha scritto tanto i suoi film, piuttosto li ha disegnati, creando schizzi, scarabocchi e disegni che avrebbero ispirato il senso del film. È strano ricordare quanto Fellini sia stato anche criticato, un uomo giudicato colpevole dalla critica della sinistra di imbrogliare la purezza dottrinale del neorealismo con sentimenti solipsistici. Per Fellini il film rappresentava uno spazio libero per la fantasia e per la memoria, una forma in cui la fantasia poteva trasformare la memoria in una bugia seducente, veritiera. Anche se tutta l'arte trova le sue radici nella vita, è notevole il fatto che pochissimi cineasti espressamente autobiografici come Woody Allen o Andrei Tarkovsky abbiano adorato Fellini. Una vena autobiografica attraversa molti dei suoi lavori, ognuno dei quali incapsula una fase della sua vita. Eppure nessuno dovrebbe pensare, guardando i suoi film, che stanno conoscendo porzioni della vita reale e psichica di Fellini. Il regista trasfigura il passato in un artificio, la realtà un teatro di burattini. I suoi film ci incantano per le molteplici invenzioni, sembrano danzare intorno alla linea di demarcazione tra l'immaginario e il reale. Nei Vitelloni del 53, Ossia sostituisce la sua città natale, Rimini, trasformando la nostalgia in un palcoscenico, una quintessenza della memoria migliorata e raffinata. Nei suoi primi film i personaggi hanno o la forte semplicità dei bambini o la complessità dei subdoli. I più grandi innocenti tutti sono quelli interpretati dalla moglie Giulietta Masina, nella strada e nelle notti di Cabiria. I suoi personaggi si muovono in un universo di solitudine, la Masina è l'anima di queste storie. Un'attrice dotata di uno dei volti più espressivi e vitali mai visti sullo schermo. È una pazza, un pagliaccio, un teppista felice, un clown universale. Con Con la dolce vita del 60, lo stile di Fellini, grazie anche alle idee di Ennio Flaiano e alla sua conoscenza del tema, l'orizzonte cambia, si passa dall'ingenuità astuta a un mondo luminoso, frivolo e frammentato. Un universo, come ha dichiarato lo stesso Fellini, segnato dal silenzio di Dio. Il titolo del film, La dolce vita, non è ironia, è intossicazione. Più di ogni altra pellicola, La dolce vita conserva lo sfavillio delle feste, ma anche la loro incantata stanchezza. Il film ci dona quel senso delle possibilità presenti in una serata fuori, così come la leggera malinconia che cade mentre le illusioni si riducono a un niente.
Questa sera sei un oracolo.
Un oracolo alcolico.
A Fellini e Flaiano piaceva guidare per Roma o camminare per le strade, dare un'occhiata ai volti, concedersi incontri casuali. Nel film Roma è un luogo intravisto in movimento, mentre la notte sobbalza fino all'alba. Il giornalista Marcello Mastroianni ci offre un uomo sconcertato dalla sua stessa bellezza e dall'essenziale elusività delle donne che insegue in modo spericolato.
Le tre grandi evasioni: fume, bere, letto.
Ah, e questa sarebbe la tua saggezza, eh?
Oh, tu leggi i miei versi, ma non mi hai mai capito. Tu sei il vero primitivo. Primitivo come un'aguglia gotica. Sei così alto che non puoi sentire più nessuna voce della sua.
Ah sì? Se mi vedessi nella mia vera statura, ti accorgeresti che non sono più alto di così.
La dolce vita non è il film di un regista sofisticato, bensì di un sognatore. 8 e mezzo prima della deflagrazione verso un cinema destrutturato, mostra un saldo ancora perfetto tra la fantasia e la realtà. È un film favoloso, l'occhio si muove inquieto sulle cose. Siamo dentro una crisi. L'eroe del film, il cinico regista Guido Anselmi, interpretato ancora una volta da Mastroianni, alter ego di Fellini, è sciocco, meschino, egoista e vuoto come il film stesso. E tuttavia, per tutto questo, il film è assolutamente superbo. E nella relazione tra la malinconia e lo stupore, che 8 e mezzo lancia il suo incantesimo. In fin dei conti, 8 e mezzo è una commedia sul senso di colpa, di una vita lacerata delle falsità. Il film si trascina in una sala di specchi, dove la realtà e l'arte si rivelano indistinguibili l'una dall'altra. Guardiamo in un baratro che si allontana senza speranza, eppure possiamo percepire come quell'abisso si sovrappone all'abbondanza. Non è l'angoscia, l'incertezza, ma la risata in 8 e mezzo, quello che conta. L'umorismo sulfureo di Flaiano suggerisce a Fellini di concludere il film con una morte che sembra porre fine alla possibilità che il film di Guido diventi reale. Sono passati quasi 60 anni dall'uscita della Dolce Vita e di 8 e mezzo, i due ultimi film di Federico Fellini scritti insieme a Ennio Flaiano, il punto più alto della loro collaborazione, ma anche il segnale della ferita. Sul loro rapporto si è detto molto e non si è concluso nulla. Si torna sempre a certi loro screzi. Il benedetto volo per gli Oscar a Los Angeles, alla prima classe assegnata a Fellini, e a quella turistica rifilata a un Flaiano offeso. Si parla di un Fellini onnivoro divoratore di collaboratori e un Flaiano provinciale autore geniale, di un Fellini risucchiato nel suo mondo immaginario e di un Flaiano difensore della cultura alta. Fino alla triste vicenda della piccola Rosetta, la figlia di Flaiano, che a 8 anni aveva accusato una grave encefalite di fronte alla quale Fellini mostrò sempre un infastidito cinismo. Tullio Kezic, il famoso critico cinematografico e biografo di Fellini, parlando del rapporto che intercorreva tra i due, scrisse che era un miscuglio di complicità, di solidarietà, di permalosità e che ci furono delle interruzioni del rapporto di amicizia durate anni per un equivoco ridicolo, per qualche cosa che aveva creduto di interpretare come offesa. Fellini a sua volta si sentiva offeso perché lui si era offeso, così all'infinito. Ennio era capace di tradimenti vergognosi, però nello stesso tempo anche di riconciliazioni altrettanto coinvolgenti. Recentemente la studiosa Alessandra Pepe ha ripercorso i primi passi dell'incontro di Flaiano con Fellini. È avvenuto molto presto, nel primo periodo della vita romana, quando Fellini si trovava a lavorare al periodico Marco Aurelio. Nello stesso appartamento vicino c'era la redazione del giornale che riteneva molto più importante e che dava a lui e ai suoi colleghi una certa soggezione. Era Omnibus, diretto da Benedetti. Fellini ricorda che nella redazione c'erano oltre a Benedetti Pannunzio e il tenebroso Pandolfi. Del primo incontro con Flaiano, Fellini ebbe a dire: l'unico di questi personaggi che qualche volta ci salutava scherzosamente, anche soltanto strizzando l'occhio come a farci capire che stava più con noi che con gli altri, era appunto Flaiano. Me lo ricordo tutto vestito di bianco, di un lino bianco, spippettante. Una volta entrò a curiosare la nostra redazione alle 3 del pomeriggio di un giorno d'estate. Lui è entrato e ha chiesto il permesso di guardare delle vignette, delle caricature che erano appese alle pareti. Io mi sono presentato e gli ho detto che lo ammiravo moltissimo, anche se non era del tutto vero. Lui ha detto che ammirava moltissimo anche me. Insomma, ci siamo detti che ci ammiravamo moltissimo. Di uno dei tanti primi rendezvous dei due fu testimone ancora Tullio Kesic. Il sodalizio con Ennio rappresentò un imprevisto anello di congiunzione tra Federico e il gruppo di intellettuali del caffè di Via Veneto, soprattutto Rosati, dove l'autore di Tempo di uccidere era venerato come un maestro, ricordato ancora Kesic. A parte qualche sporadico rapporto tra Fellini e il mondo intellettuale, c'è stata una reciproca diffidenza. L'inventore dello scrittore Pompelmo non ha mai avuto l'ambizione di scrivere romanzi, e il gruppo di Via Veneto di Flaiano aveva un senso troppo forte della propria vocazione elitaria per far credito a un cinematografaro, ovvero, come si autodefinisce Fellini, a un giornalistucolo caricaturista. Siamo in pieni anni 50, le elite letterarie stanno diventando dei cenacoli per pochi. Al contrario, la macchina del cinema si sta mettendo in moto a una velocità impressionante e probabilmente bisogna far salire a bordo gli intellettuali più originali. Fellini coglie al volo l'occasione di incontrare Flaiano, si infila nella redazione di Omnibus, si presenta rivolgendogli dei complimenti che lui stesso ritiene falsi, ma opportuni, perché allo stesso tempo l'incontro costituisce un primo legame tra Fellini e la cerca di intellettuali romana capitanata da Flaiano. Sembra quindi essere tutto a vantaggio di Fellini, ma anche l'intuitivo Flaiano sa bene che il cinema potrebbe aver bisogno di lui. Inizia la loro collaborazione. Siamo nel 50, con la sceneggiatura di Luci del Varietà, dove Flaiano risulta non accreditato. Segue poi lo Scicco Bianco del 52, dove Fellini affianca nella sceneggiatura Flaiano a Tullio Pinelli. A Flaiano era affidato il compito di spuntista. Le battute più grottesche provenivano dal suo genio. Ogni pagina del copione, al passaggio di una battuta di Flaiano, si illuminava di una luce acetilenica. Seguirono il 53 i Vitelloni, sempre con la sceneggiatura di Flaiano e Pinelli.
Appena fuori Roma, guidi tu.
Altrimenti prendo...
Dopo Capranica, la scorciatoia degli ulivi.
Seguite noi. Ah, i soldi per la ben...
E adesso una domanda per la radio. Cosa ne pensa della cucina italiana?
Now a question for the radio. What do you think about Italian foods?
Oh, I do. It's a special spaghetti and cannelloni.
Please, miss, dorme in pigiama o in camicia da notte?
How do you sleep, with pyjamas or night gown?
Neither. I sleep only in two drops of French perfume.
Solo con due gocce di profumo francese.
Muy bien, madame, muy bien.
Il sodalizio sembra funzionare bene. I due hanno case vicine a Fregene. Sono spesso insieme a Roma. Nel suo diario romano, che si intitola I fogli di Via Veneto, poi pubblicato nel volume La solitudine del satiro, Flaiano descrive mirabilmente il periodo di gestazione della dolce vita. Sto lavorando con Fellini e Tullio Pinelli a rispolverare una nostra vecchia idea per un film, quella del giovane provinciale che viene a Roma a fare il giornalista. Il film avrà per titolo La dolce vita. Uno dei nostri luoghi dovrà essere forzatamente Via Veneto. Una delle prime scene del film dovrebbe essere quella in cui il giovane provinciale risale a piedi Via Veneto, senza un soldo, ma vinto dal fascino della folla, che è la sua speranza. Poiché nel suo slancio di gratitudine per la città conquistata, il protagonista crede che quella folla sia una garanzia di vita, di amore e anche un'ipotesi di libertà. Visi lieti, bocche ridenti, fasto, eleganza, noncuranza. Una donna che lo guarda e sorride. E il caffè, dove pure troverà un amico, una promessa di lavoro, un prestito. Così abbiamo deciso che il giovane provinciale all'inizio del film andrà in un nightclub. È già ben piazzato, guadagna. E uno di quei giornalisti prodotti dalla civiltà della sensazione ci racconta gli scandali, le fesserie che fanno gli altri. Si è lasciato adottare da quella stessa società che lo disprezza. Si compiace di aver rinunciato ai suoi primi ideali, che ora sembrano non soltanto faticosi, ma inutili. Una società sguaiata che esprime la sua fredda voglia di vivere più esibendosi che godendo realmente la vita, circondata da fotografi petulanti. Via Veneto è invasa da questi fotografi.
Sì.
Senti, ti ha cercato paparazzo, voleva farti un servizio su Jardin de Mode.
Sì, ma io non faccio più fotografie di moda da un anno, basta.
Nicolina!
Ecco la macchina!
Nel nostro film ce ne sarà uno, compagno indivisibile del protagonista. Fellini ha ben chiaro in testa il personaggio, ne conosce il modello, un reporter d'agenzia di cui mi racconta una storia abbastanza atroce. Ora dovremmo mettere a questo fotografo un nome esemplare, perché il nome giusto aiuta molto e indica che il personaggio vivrà. Questa affinità semantica tra i personaggi e i loro nomi facevano la disperazione di Flaubert, che ci mise 2 anni a trovare il nome di Madame Bovary, Emma. Per questo fotografo non sappiamo che inventare, finché aprendo a caso quel laureo libretto di George Essing che si intitola Sulle rive dello Ionio, troviamo un nome di prestigioso, Paparazzo. Più tardi ancora Flaiano riprenderà ad annotare. In 3 mesi al mare abbiamo finito di scrivere La dolce vita e cominciano i soliti guai. Il produttore rinuncia a fare il film. Ha dato in lettura il copione a 4-5 critici, che ora ci guardano desolati e scuotono la testa. La storia è scucita, è falsa, pessimista, insolente. Il pubblico invece vuole un po' di speranza.
Il cinema nuovo, crede che il neorealismo italiano sia vivo o morto?
Sei alive.
Crede lei nell'amicizia dei popoli?
Signor, ma nella vita che vi piace di più?
What's the thing you like most in life?
Yes, moment, dice lei.
I like lots of things, but there are 3 things I like most. Love.
Ci sono parecchie cose.
Nel giugno del 1959 il film è finalmente in lavorazione. Fellini a Cinecittà sta girando La dolce vita. In un teatro di posa ha fatto ricostruire un pezzo di Via Veneto, non l'angolo abitato dal poeta, quello più recente affollato del Café de Paris. Davanti a quell'implacabile ricostruzione Flaiano prova una malinconia micidiale. Così riapre il diario e torna a scrivere. In proiezione ho visto alcuni brani del film. L'implicazione di Fellini nel ritrarre quel mondo di Via Veneto fa pensare al Museo delle Cere. Nella sceneggiatura ci sono anche Pasolini e Brunello Rondi. Secondo Kedice la cosa non piace molto a Flaiano, geloso dell'arrivo di altri sceneggiatori, a cominciare proprio da Brunello Rondi, a cui Fellini sembra dare molto credito. Per Flaiano ritrovarsi a lavorare insieme ad altri è come ricevere delle stilettate. Il solo vedere apparire facce nuove nella cerchia felliniana lo indispone. Ma la figura più ostica per Flaiano è quella di Pasolini, di cui non capisce il valore e deplora il crescente successo. È ancora Kedzic a spalancare la porta dei malumori, raccontando che l'intervento di Pasolini nel dibattito sulla dolce vita irrita lo scrittore pescarese tanto da suggerirgli una parodia dal titolo Al dolce vita, come l'avrebbe fatta Pasolini, che poi non pubblica su viva insistenza dello stesso Fellini. Pasolini viene anche chiamato in causa in un'intervista di Flaiano a Carlo Mazzarella, dove a proposito di Fellini dice: è un eccezionale artista, impresario e mago, potrebbe essere anche un ottimo ministro degli esteri. Ma la sua arte, che Pasolini definisce una decadente, ha bisogno di simboli e per non sbagliare deve mettere tartufi in ogni portata, arricchire di salse. Passata l'ubriacatura si torna al lavoro nel 1963 con 8 e mezzo, prodotto da Angelo Rizzoli, altro grande successo di premi con 2 Oscar come miglior film straniero e per i costumi, 2 nomination, miglior regista, miglior sceneggiatura e 7 Nastri d'Argento. Per Flaiano, premiato sia per il soggetto che per la sceneggiatura, è la consacrazione a livello internazionale.
Che cosa c'è di meglio che trovare un artista genialoide, simpatico, estroso, capriccioso? Ecco, mi è cresciuta addosso questa specie di immagine, di simulacro, di uniforme. Siccome poi mi intendo, parlo sempre del film, abbastanza bene di tutti i vari aspetti, so con molta chiarezza quello che voglio, come ottenerlo, e so anche come ottenerlo al minimo del costo, sono convinto che i miei film costano meno di quanto costerebbero ad un altro collega.
Che stava a dormire la sera, ma di la serza abbia un'idea. E l'idea che c'ha la espone e noi bisogna che eseguiamo quello che lui vuole, perché e gli si fa, oramai si sa, oramai è un uomo che si conosce, è strambo, tutte idee che gli vengono durante la notte, che sto pensa sempre.
Vabbè, a parte tutte queste sbrodolate chiacchiere, non è vero che i miei film costano molto.
Che ne dite, bisogna essere incoscienti per dare retta al suo regista.
In occasione del 10° anniversario della morte del regista, il critico Maurizio Liverani ha affermato: se pensiamo a Ennio Flaiano, morto 31 anni fa, a come lo abbiamo conosciuto in anni di frequentazione, c'è da provare vergogna di non provare traccia del fondamentale contributo dato dallo scrittore pescarese al regista riminese. Con la sua corrosiva e dolorosa intelligenza, Ennio Flaiano è riuscito a pervadere di ombrosi sgomenti e di pretesti universalistici il modesto vocabolario cinematografico di Fellini, espresso prima nella Dolce Vita e Luci del Varietà, nello Scicco Bianco nei Vitelloni. Fellini e Flaiano proveranno ancora a collaborare in Giulietta degli Spiriti, ma il rapporto è esaurito ed entrambi non dimostrano entusiasmo per proseguire.
Adesso ti rifai vivo?
Gabriele.
A me non mi sta più bene.
Io ho sentito bene, ha detto Gabriele.
Era sempre stato fedele.
Però sembrava così sincero quando ha negato.
Perché quando uno dice una cosa è quello.
Che gli piacciono le donne, è vero.
Dico bene, signora.
Flaiano la collaborazione finisce con 8 e mezzo, perché dopo, secondo il pescarese, Fellini si è convertito alla magia, in cui non si sente competente, perché a Fellini, pur riconoscendo i meriti che ha, non sarebbe mai stato possibile fare quei film che l'avrebbero reso celebre in tutto il mondo senza Flaiano. E a tal proposito ha scritto Saviane: e non gli sarebbe neanche stato possibile farli senza le lunghe passeggiate a lui tanto care, le notti rubate al sonno dopo telefonate improvvise, nelle ore più inconsuete, dopo tante settimane, mesi, anni di lavoro in equipe per discutere un'idea, impostare un film, montare le sceneggiature. Oggi per la prima volta Fellini è rimasto solo, senza Flaiano, dietro la macchina da presa a passeggiare di notte per le strade di Roma, da solo. Ma questa vicenda umana, questa storia di un'amicizia che ha legato due esseri così diversi, spesso feriti e offesi, non può che terminare con un episodio di tenerezza risalente a un carteggio tra i due. Flaiano infatti scrive: caro Federico, ieri sera ho rivisto La Dolce Vita. Ti confesso che c'ero andato con il lugubre presentimento di trovare tutto abbastanza offeso dal tempo e che all'ultimo momento stavo per filarmela. Era una proiezione privata ed eravamo in 6 persone, tutte col mio problema. Dio mio, La Dolce Vita, 10 anni dopo, proprio al limite del passato che torna come per le prostitute che hanno sposato l'ingegnere e che il pappone viene a ricattare, spingendolo al suicidio. Invece sono caduto nel film come se non l'avessi mai visto prima. Affascinante, pieno di una realtà che ancora adesso si sta decifrando. Un film che poi lascia storditi per l'abbondanza e la precisione dei motivi, dei personaggi e delle storie che si intrecciano come un grande telaio e ognuno completa l'altro. Insomma, un romanzo, non un racconto. Ma queste cose le sai già. Credo che resti la tua opera più viva in questo senso, proprio per la carica di pietà e di ansia per un mondo che sta uscendo dai binari e affretta il momento della disperazione, ma anche per la grande libertà narrativa e per la forza e l'ironia del distacco che ti hanno evitato compiacimenti. Tu stavi scoprendo in quel momento una realtà che gli altri non vedevano e la raccontavi tutta, con i suoi possibili futuri sviluppi. Io penso che per festeggiare i 10 anni della Dolce Vita dovresti interessarti di farne fare una nuova edizione e presentarla. Sarebbe molto utile ai nuovi registi che non ti conoscono, perché allora avevano 10 anni loro e sarebbe una lezione. Non ho altro da dirti. Ti auguro buon lavoro e ti abbraccio.
E tu? Saresti capace?
Ci deve essere la sorgente qui vicino. Senti, prova a voltare di qua. No, questo tipo no, non è capace. Questo vuole prendere tutto, arraffare tutto, non sa rinunciare a niente. Cambia strada ogni giorno perché ha paura di perdere quella giusta e sta morendo come dissanguato.
E così finisce il film?
No, comincia così. Poi incontra la ragazza della fonte, è una di quelle ragazze che danno l'acqua per guarire. È bellissima. Giovane e antica. Bambina e già donna, autentica, solare. Non c'è dubbio che sia lei la sua salvezza. Sarai vestita di bianco, avrai capelli lunghi, così, come li porti tu.
Dopo la morte di Flaiano, in un'intervista Fellini dirà: Ennio era proprio un amico, l'amico che tutti vorrebbero avere, un punto di riferimento, l'alter ego con cui si prova il desiderio di commentare qualsiasi cosa. Di tutti gli amici scomparsi, è quello che è meno scomparso di tutti.
Ha detto che tu hai due amori e che non sai scegliere fra i due, giornalismo e letteratura. Attento alla prigione, stai libero, disponibile, come me. Non sposate niente, non scelga mai. Anche nell'amore è meglio essere scelto. Great thing is to burn and not to freeze.
Qualche anno fa ho letto le sue poesie quando pensavo di scriverne anch'io. Mi piacciono, sono forti, nette. Non sembrano scritte da una donna.
Ma che ne sai tu delle donne?
Non sono la tua, a cura di Paola Tagliolini, regia di Ornella Bellucci. Potete riascoltare la puntata o scaricarla dal sito radio3.rai.it o utilizzando l'app Rai Play Radio.